Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi
Due di denari.
Conducono l'aedo delle norme e tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me.
Povero Biagio Antonacci, avrebbe mai pensato di finire catapultato a corredare la nostra storia di copertina?
Ma no, ma perché? Ma guarda, il collega Biagio, non se il collega musicista intendo
certo,
dire
ovvio.
Il collega Biagio secondo me invece è contento anche di prestarsi a questo tipo di introduzioni musicali per
Se l'è giocata col mambo salentino o con una pizzica, non lo so, insomma, cosa poteva essere adatto a arricchire dal punto di vista musicale la nostra storia di copertina di questa mattina, che come avrete capito ci porta in Puglia. Perché?
Perché abbiamo scoperto leggendo sul Corriere del Mezzogiorno, l'edizione di Bari,
ma secondo me poi non è una grande novità, diciamo. Abbiamo confermato
sì che c'è un record di masserie vendute e soprattutto i compratori sono americani, cioè gli statunitensi adorano il Salento, lo sapevamo perché venivano addirittura a farci le feste di nozze eccetera. Ecco, la cosa è che non si limitano a venire qua a farci una festa, a fare una vacanza, no, proprio vogliono comprare. C'è un sito, un portale, gateway.com, è un portale immobiliare italiano ma dedicato agli stranieri. Nel 2024 ha visto che la regione è salita al quinto posto tra le destinazioni più richieste e sono aumentate del 20% le richieste dagli Stati Uniti.
Allora non mettiamo dei dazi per carità sulle masserie, perché sennò qua un disastro, non ci arrivano gli americani.
Ma potremmo utilizzarli come, hai visto che oramai sembra esserci una sorta di copione, no?
Sì.
Cioè il neopresidente annuncia dazi e poi si parte una trattativa, noi potremmo dire guarda non ti diamo più le masserie, oppure ti alziamo enormemente il valore delle masserie, così non ti facciamo prendere neanche un mutuo.
Metto a disposizione una casetta marchigiana in cambio di una farmhouse americana, che sono quelle tipologie che a me piacciono tanto. Vabbè.
Comunque i posti appunto più ambiti sono proprio il Salento. Il Salento ha il 60% delle richieste totali. Poi c'è la Valle d'Itria, bellissima peraltro, 28,89%, è un po' in calo però, e i comuni più richiesti, Ostuni, Carovigno, Morciano di Leuca tra l'altro è cresciuto del 55-74%, poi Salve e la già citata Carovigno pure in crescita.
Allora, le masserie, poi che altre tipologie di immobili sono particolarmente richieste? Vedo le ville.
Sì, poi le case indipendenti, ma anche gli appartamenti vanno bene.
Allora, signori americani, visto che qua a Milano non c'è più niente da vendere, venite un po' a comprarvi anche tutte quelle mezze stamberghe che cerchiamo di appioppare agli studenti, vediamo qua se siete interessati anche a questo mercato. Insomma, una battuta sciocca per introdurre in realtà l'approfondimento che faremo questa mattina, che riguarderà in qualche maniera il settore immobiliare, che spesso dobbiamo approcciare non prima di aver fatto una passeggiata in banca chiedendo un mutuo. Allora, stanno diventando un pochino più convenienti con le riduzioni dei tassi di interesse praticati dalla Banca Centrale Europea, che purtroppo è stata un po' meno generosa di quanto non avessimo pronosticato un anno fa, però insomma qualche taglio è stato fatto, qualcun altro arriverà. Sono più convenienti i mutui in questo momento? Chiediamo intanto ai nostri ascoltatori, poi lo chiederemo anche al nostro ospite. Vuoi fare gli onori di casa?
Ma con molto piacere, diamo il benvenuto qui in studio, nei nostri studi di Viale Sarca 223, ad Angelo Spiezia, amministratore delegato di WeUnit.it S.p.A. e di Telemutu S.p.A. Buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito Mauro e grazie per l'invito Deborah.
vedremo con lui appunto le grandi domande che si fanno sempre in questi casi. Allora, ma è scesa la rata o non è scesa? Sono scende o non scende? E poi allora a questo punto conviene il fisso, conviene il variabile? Sono quei dilemmi amletici, certo, su cui ci arrovelliamo quando si tratta di appunto chiedere un mutuo per comprare in Salento, esatto, o altrove.
Però metterei subito i puntini su lei. Mi raccomando, i nostri ascoltatori, non soffermatevi solamente sulla scelta del tasso fisso o variabile, perché ci sono tanti aspetti da considerare quando si va a dialogare con la banca e di fronte ad una compravendita immobiliare. Io ritengo che la sostenibilità economica personale sia il faro che deve guidare ogni scelta. Poi c'è chiaramente anche la durata del mutuo che decidiamo di sottoscrivere, oltre alla scelta fra il tasso fisso e il tasso variabile. Ci sono tutte le spese accessorie a completamento appunto dell'erogazione di un mutuo, e quindi stamattina proveremo a fare un po' di ABC di educazione finanziaria anche da questo punto di vista.
Peraltro andremo a interrogarci pure su alcuni comportamenti in banca e delle banche a proposito di un quesito che ci ha posto un ascoltatore, mm-hmm, il quale si è ritrovato ancora un dossier titoli aperto per azioni di una società che non esiste più, e quindi si chiede com'è sia possibile chiudere finalmente questo dossier e chiudere anche il rapporto, immagino anche con quell'istituto di credito.
Non abbiamo fatto commentare la notizia di copertina ad Angelo Spiezia. Questo fermento in certe tipologie di immobili in certe regioni italiane, insomma, comunque ci fa piacere che ci sia.
Ma allora, intanto lo confermo, perché diciamo da ciò che osserviamo anche noi, perché noi abbiamo anche richieste di mutui da parte di cittadini americani che comprano in Italia, insomma le location più ambite sono certamente il Salento.
Quindi non servite solo al mercato domestico, come
esatto,
diciamo.
C'è anche poi la Toscana, la Sardegna, insomma, dove c'è sempre di grande interesse, quindi certamente confermiamo questo trend di richiesta, insomma, che osserviamo anche attraverso i nostri portali, le nostre piattaforme, dove ci pervengono richieste anche da cittadini stranieri.
Perché se è un americano, no, adesso facciamo questa domanda: un americano arriva in Italia, vuole comprare la masseria, magari non ha tutta la liquidità disponibile, deve chiedere un mutuo, non chiede alla banca americana o statunitense,
no,
può anche chiedere
alla banca italiana, c'è una procedura da seguire, insomma c'è la documentazione da tradurre, perizie da dover fare, insomma andare al consolato per tradurre tutta la documentazione di reddito, e ci sono diversi istituti di credito con i quali collaboriamo che concedono credito anche a cittadini stranieri per l'acquisto di casa.
Sono più di 20 anni che conduco questo programma, veramente non si finisce mai di imparare. Stamattina ho appreso una cosa nuova e anche molto interessante.
Ma tra l'altro tu sai che noi abbiamo anche una normativa per incentivare le persone particolarmente facoltose, i cosiddetti paperoni, a stabilirsi in Italia.
Certo.
Lo dico perché casualmente domani, non so se l'hai sentito dire, ci sarà un'importante manifestazione.
Ma tutti l'hanno praticamente col pennarello nero segnato nell'agenda del risparmio.
Domani telefisco, quindi se volete seguirlo siete ancora in tempo a iscrivervi fino alle 6 di oggi, fino alle ore 18 di oggi ci si può ancora iscrivere, telefisco.sole24ore.com.
Ottimo, partiamo con le notizie in breve di questa mattina.
Due di denari la mattina, trasmissione sopraffina.
Per me possono mettere i dazi anche sull'aria che respiriamo, anche su due di denari. Io pago e continuerò ad ascoltarla.
Adoriamo i nostri ascoltatori, fedeli fino alla fine. Allora, cosa mi ha fatto il garante della privacy?
Ha dato un bel multone, 890.000 euro.
Così, pronti via.
Sì, a E.ON Energia. Ha dato questa sanzione perché ha irrogato questa sanzione perché ha riscontrato un trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing. Allora, qui quante volte abbiamo avuto ospiti esperti, come sempre di valore mondiale, come quali sono i nostri esperti, che dicevano: facciamo attenzione quando diamo tutti i nostri consensi per poter utilizzare i nostri dati. Ecco, qui il garante si è accorto che i consensi che venivano rilasciati durante l'attivazione delle forniture di luce e gas erano stati trascritti, leggo testualmente, in maniera errata da un dipendente della società, cioè non avevano tenuto conto delle reali intenzioni degli acquirenti, dei sottoscrittori.
Dà il suo consenso, se io dico no, non è che ci vogliono tante interpretazioni, invece la trascrizione è venuta in maniera
errata. La trascrizione è venuta in maniera errata. L'errore ha evidenziato, peraltro, sono sempre le indicazioni che vengono dal garante della privacy, una duplice criticità nei meccanismi di tutela dei dati dei clienti, perché e poi evidentemente questi dati venivano anche trasferiti ad altri. sono arrivati reclami da due persone soprattutto che lamentavano ricezione di numerose chiamate indesiderate e il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti. Quindi uno potrebbe sempre intervenire e dire no, scusate, guardate che io non voglio dare il consenso, però evidentemente non c'era tutta questa solerzia da parte della società e quindi, secondo l'autorità, non sono state introdotte misure idonee a verificare e assicurare la corrispondenza tra consensi degli interessati e informazioni registrate e quindi sanzione 890.000 euro. Naturalmente poi la società potrà anche presentare le sue controdeduzioni al garante della privacy.
Allora, intanto qua ovviamente abbiamo scatenato tutto il consueto dibattito sulla questione delle masserie pugliesi. Mario, nostro carissimo ascoltatore, appunto, che peraltro è un olivicoltore se non mi ricordo male, ho un trullo a Corato in provincia di Bari, posso affittarlo, venderlo ad un americano? E altro che, ci può fare quello certo che vuole. Massimo scrive, ti do una notiziona. E qua Mauro però mi devi aiutare tu.
Sì.
Dave Mustaine, chitarra e voce del gruppo metal Megadeth, ha un'azienda agricola a Moresco in provincia di Fermo. Ah, da noi! Si chiama House of Mustaine. Grazie Massimo, e verrò a farmi una gita la prossima estate, appena ho due giorni di tempo vado a dare un'occhiata, lo vado ad intervistare magari, no?
È universalmente noto il caso di Sting, che no, come sappiamo ha una tenuta sua nel Chianti Shire, come ormai si
esattamente
dice.
Esattamente. Allora, qua abbiamo invece una brutta notizia da dare a molti ascoltatori e che naturalmente non mancheremo di approfondire, lo faremo proprio nella puntata di giovedì con Investire Informati. La notizia era nell'aria, è stata confermata ieri, le autorità lussemburghesi hanno messo in liquidazione Forward You, la compagnia appunto di assicurazione che ha distribuito molte polizze anche in Italia. Si parla di 120.000 famiglie che hanno sottoscritto per oltre 400 milioni di euro le polizze di questa società lussemburghese che operava in Italia tramite broker e reti finanziarie e assicurative. Da luglio 2024 l'autorità di vigilanza assicurativa lussemburghese aveva già congelato i riscatti e adesso abbiamo la messa in liquidazione. Peraltro proprio ieri mattina presso la sede dell'IVAS, l'autorità di vigilanza del mercato assicurativo del nostro paese, si è svolta una riunione su questo dissesto tra i vertici dell'autorità italiana e i rappresentanti delle molte associazioni dei consumatori che stanno seguendo questa vicenda. Era una riunione peraltro quanto pare programmata da tempo e sulla quale ieri è piovuta anche questa notizia da Lussemburgo. Allora adesso che cosa succede? In realtà lo scriviamo anche noi questa mattina sul Sole 24 Ore, c'è questo pezzo peraltro in prima pagina della collega Federica Pezzatti. Bisogna intanto, è un primo suggerimento che si dà ai sottoscrittori di queste polizze e in molti di voi ci avete scritto anche noi a Due di Denari chiedendoci cosa fare in questo momento, e intanto si può far poco. La messa in liquidazione appunto implica la liquidazione degli asset della società per capire anche qual è l'ammontare delle disponibilità finanziarie che possono essere poi restituite e redistribuite appunto fra i sottoscrittori, ma è un da quello che capisco, Mauro, un'operazione che richiederà almeno 3 anni di tempo.
Come sempre, non è che in Lussemburgo vada diversamente da quanto più o meno succede anche da noi, quindi ci vuole soprattutto tanta pazienza. Tant'è vero che poi il consiglio che ribadiamo per la penna di Federica Pezzatti questa mattina è: cercate i contratti, cercate tutti i rendiconti, metteteli da parte e poi in qualche modo si potrebbe iniziare anche a contattare qualche associazione di consumatori. Non è forse ancora il momento dell'azione legale, cerchiamo di capire prima che cosa succede in quel di Lussemburgo, esatto, e poi ci si potrà, non so se si dice più insinuarsi al passivo, ma sì, insomma, con il nuovo codice della crisi, ma il senso è presentarsi dicendo mi spetterebbe del denaro.
Esatto, però
poi
bisogna
si vedrà
che dal punto di vista legale fare i passi giusti appunto proprio per avere poi il diritto di ottenere quello che si è investito, quantomeno parzialmente. Noi ci torniamo giovedì sul tema con l'avvocato Antonio Pinto, proprio di Confconsumatori, con l'associazione consumatori in prima linea su questa battaglia, insieme ad Anna Vizzeri di Altro Consumo.
Quindi aspettate almeno giovedì. Esatto. Giovedì vi diamo qualche informazione proprio da parte di due specialisti della materia. Segnatelo sull'agenda 2025 sulle 24 ore.
Sentiamo che si è rivolto al nostro sportello reclami.
Dillo a Due di Denari.
Buongiorno, dunque il quesito è questo, se potete aiutarmi. Ho acquistato tramite la banca 211 azioni della Veneto Banca, ormai fallita e azzerato ogni valore. Questo l'ho fatto 10 anni fa circa. Adesso ho chiesto la la chiusura di questo conto e mi dicono che non possono farlo in quanto c'è ancora in carico queste azioni con valore zero. Io continuo a pagare le spese di conto corrente e via dicendo. Potete aiutarmi a darmi qualche indicazione? Grazie molte.
Quando si dice oltre al danno la beffa, non è la prima volta che veniamo a conoscenza di situazioni come questa, perché in passato tutti i risparmiatori italiani che avevano investito, mi ricordo molto bene le situazioni di Cirio, Parmalat, i bond argentini, tutti dissesti che congelavano in realtà i conti titoli appunto dei risparmiatori. Quindi anche se sul conto c'erano questi strumenti il cui valore era stato azzerato dal dissesto, dal fallimento e quindi era scomparsa dalla faccia della terra del mercato, in realtà c'era stata anche una durissima polemica, me lo ricordo, con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, perché non riusciva a trovare l'escamotage, se vuoi, normativo, giuridico, procedurale per eliminare dal proprio conto titoli queste posizioni che poi
Posizioni vuote di fatto. Però per quanto suoni incredibile è proprio quello che succede, è successo al nostro ascoltatore. Avvocato Letizia Vescovini, esperta in diritto bancario e finanziario, bentornata a Due Denari, convocata per l'occasione. Buongiorno avvocato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ma ancora sussiste questo problema dell'azione fantasma, verrebbe da dire, per cui rimane lì e blocca anche il rapporto con l'istituto di credito, perché uno non se ne può neanche andare o comunque attivare degli altri tipi di rapporti con l'istituto che non siano quelli del dossier titoli.
No, ma poi aggiungo, ma è mai possibile che la banca non riesca a trovare una soluzione per eliminare queste posizioni incagliate? Mi sembrano delle scuse veramente che non stanno né in cielo né in terra, e qua ho fatto già l'editoriale della mattinata. Letizia.
Allora, come ricordava giustamente Deborah, non è una situazione che si presenta per la prima volta con questi titoli di Veneto Banca o di Popolare di Vicenza. Nel caso specifico ricordiamo che c'è anche il problema della liquidazione coatta, che è a tutt'oggi ancora aperta per queste due banche, e quindi in attesa che venga definita, senza dubbio il titolo non è azzerato come è successo per le quattro banche risolte che invece avevano proprio subito un provvedimento di azzeramento. Al di là di questi tecnicismi, posso dire che effettivamente tutti i titolari di queste azioni hanno questo problema, e ci sono stati alcuni istituti di credito che hanno cercato di venire incontro ai propri clienti trovando diverse soluzioni. Qualcuna, ad esempio, permette che venga mantenuto il titolo su una sorta di dossier tecnico gratuito, dove magari rimane solo quel titolo in attesa che succeda qualcosa, come in questo caso ad esempio la chiusura della liquidazione. Oppure in altri casi so che è stata fatta sottoscrivere una malleva al cliente che intendeva chiudere il dossier titolo con all'interno il titolo fantasma, come dicevamo, di modo che il cliente esonerava la banca da qualsiasi responsabilità che poi dovesse esserci qualora accadesse qualcosa a questa posizione. E diciamo che in questi casi la banca si attribuiva poi anche i diritti che derivavano da questo titolo, che veniva in questo modo acquisito dalla banca. E ad esempio in passato chi aveva fatto questa procedura con la Lehman a favore della banca non è stato particolarmente fortunato, perché diversamente da quanto appariva inizialmente, poi sono arrivati una serie di rimborsi molto consistenti che in quel caso si sono trattenute le banche. Quindi la situazione è quella descritta anche da Deborah. Il problema rimane perché appunto non c'è una escamotage giuridico che consenta di cancellare dal dossier titoli questi strumenti. Si deve solo trovare una via, un accordo con il proprio istituto di credito, che può essere appunto la gratuità del dossier titoli o questa malleva che permette appunto di attribuirli alla banca con tutti i diritti, e in questo modo appunto il titolo viene trasferito alla banca, permettendo al cliente di eliminare il rapporto.
Però non è detto avvocato che la banca voglia farsene carico, potrebbe accettare così come no, insomma, prenderlo
in carico. Sono suggerimenti di posizioni che che ho visto, insomma, ma non, naturalmente sono tutte operazioni per le quali è necessario il consenso dell'altra parte.
Cosa consigliamo di fare quindi a questo ascoltatore, avvocato Vescovini? Possiamo dargli...
Ma potrebbe provare a insistere innanzitutto con richiedere almeno la gratuità del rapporto, ecco, che non gli facciano pagare le spese di tenuta dei dossier titoli.
Una, non lo so, una segnalazione all'arbitro bancario potrebbe essere utile o in questo caso non ha nessun senso?
Ma devo dire che normalmente non si occupa di queste questioni, certo. Ecco, non è tra le tematiche che sono oggetto della competenza della CS, quindi però, non penso che possa essere
la via, diciamo, utile in questa fase.
Esatto.
Va bene, allora intanto all'ascoltatore però
consigliamo di armarsi di pazienza più di quanta
non ne abbia già avuto in questi 10 anni
e poi di cercare, appunto, come consiglia l'avvocato Letizia Vescovini, un accordo in qualche modo con la banca. Avvocato, un corollario: sapevo che questo generava anche dei problemi fiscali per far valere le minus in qualche modo, perché non potendole cedere, non potendo chiudere, non si poteva neanche riportare le perdite. È ancora così?
Sì, è ancora così, c'è anche questo problema. Oltretutto, insomma, essendo passato molto tempo da quando c'è stata l'apertura della procedura di liquidazione, quelle minusvalenze ormai
anche, sono andate, certo.
Esatto, non sarebbero, però sì, quelle procedure non consentivano nemmeno il recupero delle minusvalenze.
Certo. L'ultimo messaggio che voglio leggere è quello di Flavio, che ci racconta che la sua banca ha trovato la soluzione, ha aperto un dossier tecnico senza spese contenente i titoli degli stati e quindi stanno lì per tutta la vita. Vabbè, prima, ma uno se li vuole poi togliere di torno. Vabbè, intanto
sì,
al momento
quello che sì, dossier tecnico, volevo essere meno tecnica nel dire un po' più comprensive, però insomma sì, la formula è quella,
è
la utilizzata, ecco, perché la malleva è sicuramente quella che permette al cliente di liberarsi effettivamente del titolo, però insomma è necessario che la banca sia disponibile a
grazie.
Ecco.
Grazie a Letizia Vescovini, esperta in diritto bancario e finanziario, che peraltro ha anche un altro tema da affrontare con lei prossimamente. Mi frulla in testa un'idea, sempre frutto di una lamentela di alcuni ascoltatori che hanno sul groppone un'altra questione finanziaria aperta della quale non riescono a venire a capo.
Quindi, avvocato Vescovini, non lasci il paese, esatto, senza il nostro permesso.
Il passaporto.
Io sono sempre a disposizione con molto piacere.
Grazie.
A presto. Sì, fra un po' dobbiamo andare alla borsa, ma magari un piccolo assaggio. C'era qualche messaggio WhatsApp? Ah no, perché io come al solito mi avventuro nel parlare, poi non guardo i segnali di fumo che ci fa Marco Lombardo dalla regia. Esatto. Angelo Spiezzi, allora, amministratore delegato di WeUnit e presidente di Telemuteo. Voi, come dire, siete dei grandi operatori di mercato nell'intermediazione del credito per famiglie ed imprese. Fra un po' devo andare alla borsa, però un primo commento rispetto a quello che ci racconta in questo momento il mercato. Quante famiglie in questo momento stanno approcciando all'investimento immobiliare, chiaramente poi finanziato dal mutuo, e come dire, quali sono le domande più gettonate in questa fase? Fisso variabile, quella è un evergreen, certo, naturalmente, ma c'è dell'altro all'orizzonte?
Ma allora, intanto registriamo grandissimo interesse, nel senso che ciò che osserviamo sia attraverso il nostro comparatore telemuto.it e WeUnit.it, che è l'altra nostra azienda, è un grande interesse. Domanda in forte crescita, sicuramente l'evergreen rimane in questo momento il tasso fisso, anziché il tasso variabile, e grande interesse, insomma, per importi medi che si aggirano sempre intorno ai 100-125 mila. Registriamo comunque un certo interesse un po' su tutto lo stivale, quindi senza, insomma, grandi oscillazioni su un mercato piuttosto che un altro. Però insomma, la cosa che ormai notiamo dal secondo semestre del 2024, e abbiamo visto questo trend crescente anche su gennaio del 2025, un indice della domanda crescente, segno che il clima di fiducia dei consumatori è buono e quindi si approcciano all'acquisto della casa.
E allora andiamo a vedere qual è il clima invece sui mercati finanziari.
Vogliamo convocare anche gli ascoltatori nel frattempo, che dici?
Ma molto volentieri. 800 24 00 24, già state prenotandovi a questo numero verde, e poi c'è sempre il 349 238 6666. Diversi di voi sono intervenuti su questo tema delle azioni fantasma che restano a incagliare i dossier e titoli. Ci torneremo sicuramente anche in altre puntate. Adesso le borse.
Debora, non mollare, combatti, combatti!
Due di denari.
Mauro, vacci piano e non lasci il paese. Con tutta questa gente che non fai lasciare il paese, al prossimo censimento saremo 70 milioni,
Buongiorno, ma se cambio banca non posso trasferire tutti i titoli, compresi quelli di cui avete parlato, nel nuovo dossier titoli? Sarebbe troppo semplice? Grazie.
È una forma di finanziamento.
Noi abbiamo appena stipulato un mutuo. Il problema dove sta? Che ci hanno appioppato delle assicurazioni su mutuo, danni, qualora e quant'altro, che praticamente si arriva quasi a 500 euro l'anno di cifra. Volevo capire se magari stiamo pagando qualcosa che effettivamente non abbiamo bisogno, o meglio, è sempre buono avere un'assicurazione, ma se non è obbligatoria potevo anche non farla,
Rappresentando il perfetto. Io prima ho citato il tema delle spese accessorie legate al mutuo. Diciamo che fare sottoscrivere una polizza per proteggersi dalla perdita del posto di lavoro, poi c'è la scoppia incendio che è obbligatoria, certo. Quali invece sono, quali non sono obbligatorie?
Ma diciamo che al netto della polizza incendio e scoppio, che è l'unica polizza obbligatoria insomma prevista dalla legge, tutte le altre sono polizze facoltative. Adesso però mi rendo conto che talvolta per i consumatori è un po' vedere la polizza è un po' come vedere un
appioppato, infatti ha detto appioppato,
perché mi rendo conto che talvolta diciamo l'atteggiamento talvolta poco trasparente, comunque senza far ben comprendere al consumatore che invece è opportuno valutare una polizza sia per il rischio della perdita del posto di lavoro, ma anche per il rischio vita o magari anche altre tipologie, perché quello che dico sempre, racconto anche ai nostri collaboratori, che ognuno di noi si sente Iron Man, no? Che nessuno, cioè parlando da consumatore, ma in realtà se uno ha una famiglia, dei figli, una moglie, insomma, quindi delle cose insomma sicuramente da tutelare, è molto importante valutare con attenzione le coperture assicurative, perché sono di fondamentale importanza.
Certo. Mauro.
Ma guarda, le domande sono poi sempre le stesse. Vorrei tenere per un attimo in sospeso la domanda delle domande, fisso o variabile.
Quella la facciamo alla fine, magari.
magari la facciamo dopo l'interruzione per il traffico.
Ma intanto potremmo rispondere come risponderebbe Luca De Stefani.
Dipende. Come, no, non è, sai, mi hanno
che
detto
è un fiscalista
che,
comunque.
Mi hanno detto che ogni buon esperto ha sempre la risposta dipende. Nel taschino, così.
Esatto.
Però ecco, tenendo in sospeso questo, ma prendendo anche un po' lo spunto da quello che dicevamo prima della questione di azioni fantasma, cambiare banca, surrogare, spostarsi, lo vedete succedere, sta succedendo meno? Forse c'è meno movimento in questa fase.
Ma in realtà ciò che stiamo osservando in questo momento è che sta succedendo nuovamente con grande interesse. Ecco, sicuramente un abbassamento di quello che è l'andamento dei tassi di interesse genera e stimola sicuramente i consumatori a valutare di poter cambiare mutuo. È un proprio diritto, per me assolutamente importante che un consumatore lo valuti e lo valuti con attenzione, visto che la norma lo consente, sta accadendo e accadrà, anzi il consiglio è di valutare se magari è stato sottoscritto un mutuo a condizioni che non sono in linea con quelle che erano le aspettative, di poter valutare, di rivolgersi magari ad un esperto per poter valutare eventualmente di poter cambiare mutuo.
Allora, prima, togliamocelo subito il sassolino dalla scarpa, tasso fisso, tasso variabile, dipende naturalmente, è una scelta che va fatta in primo luogo considerando qual è la nostra situazione personale e familiare. Prima ne ragionavamo con Angelo Spiezzi, appunto a microfoni spenti, il tema è che tipo di lavoro fare,
certo,
che prospettiva di crescita professionale hai, certo, perché se sai che tra un anno e mezzo, due, il tuo stipendio raddoppierà perché sei in procinto di avere una promozione importante, magari ti puoi anche avventurare nella sottoscrizione di un mutuo che potrebbe andare a singhiozzo prossimamente, certo, nel bene o nel male. In caso contrario, se la situazione reddituale della famiglia è all'insegna della stabilità,
certo,
prolungata in prospettiva,
è sicuramente auspicabile, diciamo, orientarsi verso un tasso fisso. Il tasso variabile certamente il consumatore deve avere una maggiore propensione al rischio, e quindi per poter avere una maggiore propensione al rischio deve avere anche un reddito che gli consente ovviamente di poter affrontare questa, diciamo, alti e bassi che possono arrivare dal mercato, perché non ci dimentichiamo che per diversi anni il tasso variabile è stato iperconveniente. Ecco, persone che hanno scelto magari di acquistare casa nel 2003, 2004, 2005 sono stati per anni con un indice, esatto, di riferimento Euribor a zero o addirittura sotto zero.
Se lo sono poi scordato negli anni successivi, non considerando il risparmio che avevano fatto, appunto lamentandosi, certo, invece del fatto che la rata aveva preso il volo.
Chiaro. È chiaro che negli ultimi anni poi invece c'è stata un'impennata ovviamente dell'indice di riferimento, e quindi c'è stato allarme tasso variabile, però questo è tipico di questa forma di tasso, e quindi con questo accostamento che l'indice Euribor, che ovviamente porta delle oscillazioni sia in positivo e ovviamente, certo, anche in negativo, quindi bisogna verificare quanto si è propensi a, infatti, valutare il rischio.
Mauro, nel nostro video della mattinata sull'Instagram, a proposito, sì, abbiamo il solito profilo dei poveretti, dategli un po' di movimento, andate a mettere un like, un segui per piacere, perché sennò qua rimaniamo indietro.
Sì, veniamo dileggiati dai colleghi hanno più follower, questa
più blasonati.
È la verità.
No, tu sollevavi il problema della vischiosità.
Sì, perché volevo porre questa domanda a Angelo Spiezia. Spesso gli ascoltatori, ma io stesso devo dire, non capiamo perché c'è un intervento della Banca Centrale, anzi più di uno magari come sta succedendo, ma prima di vedere qualcosa sulla rata, pur avendo un mutuo tasso variabile, trascorre del tempo, e non capiamo perché. Come mai, se dall'origine di tutto quanto, cioè la Banca Centrale, c'è stata una riduzione del tasso di interesse, non così accade in un tempo ristretto,
ragionevole,
alla mia rata del mutuo?
Certo, vabbè, allora intanto perché la rata di mutuo potrebbe essere collegata a più parametri, quindi diciamo esistono svariate forme di Euribor, 3 mesi, 6 mesi, insomma 300, base 360, base 365, e poi non è esattamente direttamente collegato a diciamo all'abbassamento del costo del denaro alla modifica del tasso. Esatto. C'è chiaramente un algoritmo di calcolo, cioè ci sono una serie di parametri, insomma, sicuramente complessi, mi rendo conto, da comprendere per i radioascoltatori, però insomma non è così immediato, ecco perché trascorre
non
del tempo.
Non c'è l'automatismo che molti si aspetterebbero.
Assolutamente no, però comunque sia la discesa c'è. Insomma, questi abbassamenti che ci sono stati negli ultimi mesi hanno sicuramente generato un abbassamento dell'indice di riferimento, e quindi di conseguenza questo genera un abbassamento del costo. Non dimentichiamo che ci potrebbe essere un floor, e quindi diamo quindi da parte di contrattualmente,
cioè,
previsto,
un pavimento sotto,
esatto,
il quale la rata non scenderà.
Esatto, quindi questo è previsto contrattualmente, quindi è molto importante, per se dobbiamo dare un consiglio ai radioascoltatori, di leggere con estrema attenzione, o comunque di avvalersi dei consulenti che possono guidarli per poter districarsi nelle complesse norme, insomma, articoli di un mutuo.
Floor che le banche fanno sottoscrivere proprio per evitare quella situazione che abbiamo,
esatto,
detto prima,
inversa,
addirittura gli Euribor che scivolano in territorio negativo, situazioni inedite, ma che poi hanno comportato per le banche dover restituire,
esatto,
piccoli importi. Non è che
per quelle danesi, mi ricordo io, perché
no,
non so se anche in quelle italiane.
Secondo me anch'io avevo
anche
chiesto qualche
banca molto importante.
Sì, mi era arrivato dietro, ma briciole, però mi sono impuntata, l'ho chiesto.
E lì è la questione di principio. Giacomo ci pone un'altra domanda, però forse facciamo a tempo a rispondere. Lui dice: ma lungo la durata del mutuo potrei intervenire pagando dei soldi extra, diminuendo così la durata o anche comunque l'importo? Effettivamente la cosa è prevista, però so che le banche non sempre sono entusiaste.
Sì, l'abbattimento parziale
del capitale. Sì, sicuramente l'estinzione parziale nel corso del mutuo è un qualcosa di possibile. Insomma, dipende, ecco, ritornando a quello che dicevamo prima, dipende se siamo a fine ammortamento o se siamo, diciamo, all'inizio, quindi quanto è conveniente per un consumatore valutare l'abbattimento della sorta capitale, che quindi potrebbe o non potrebbe avere grande impatto sugli interessi che va a pagare.
Se
quindi,
si ha la disponibilità, meglio farla all'inizio, perché riduce la quota degli interessi.
Certamente non alla fine.
Può essere applicata una penale se uno interviene
e potrebbe
riduzione.
Essere previsto dalle condizioni contrattuali.
Ecco, allora magari intanto recuperate il contratto, nel frattempo noi vi diciamo come sta andando il traffico.
Bene. Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico.
Due di denari.
Ma sì, dai, sono venuto, facciamo solo assicurazioni obbligatorie, quello scoppio, incendio, che poi tanto i posti di lavoro chi lo perde? Va tutto benissimo.
Allora, devo dire che abbiamo scatenato proprio gli ascoltatori sul tema delle assicurazioni applicate e agganciate al mutuo, e un altro ascoltatore che in realtà si sarebbe prenotato al numero verde rileva il fatto che spesso la banca obbliga la sottoscrizione della polizza della stessa compagnia assicurativa legata alla banca stessa. Anche in questo caso, se ci vogliamo semplificare le cose, facciamo tutto lì, però non abbiamo l'obbligo di fare l'operazione con la medesima banca, con la banca insurance.
Assolutamente no. Il cliente potrebbe tranquillamente cercare una copertura assicurativa all'esterno. Anticipo che non è cosa semplice, perché insomma sono polizze che sono strettamente legate al mondo del creditizio, indi per cui è complesso trovare l'assicuratore sotto casa, ecco, cosiddetto, che possa dare un'adeguata copertura a quella tipologia di richiesta. Ad ogni modo, insomma, il cliente, il consumatore è assolutamente libero di poterlo fare.
E peraltro, in materia di assicurazione c'è anche qualche ascoltatore o ascoltatrice che dice: no, mi hanno detto di fare un'assicurazione sulla vita e trovo che sia stato un buon consiglio. Poi non l'ha usato, magari più scaramantico che altro, però effettivamente, perché nel caso, in questo sciagurato caso, poi potrebbe diventare un problema sostenere il mutuo, giusto?
Certo, assolutamente sì, anche perché poi gli eredi, insomma, dovrebbero poi farsi carico del costo, ecco, del mutuo. Ad ogni modo, stiamo notando una certa sensibilità da parte dei consumatori, da parte dei clienti, una maggiore propensione a poter sottoscrivere coperture assicurative.
Senta, vi capita di dover dare assistenza anche a famiglie che hanno necessità di far sottoscrivere il mutuo al giovane di casa, quindi un under 36, visto che c'è anche questa iniziativa appunto pubblica che eroga delle forme di garanzie, certo, al pubblico più giovane?
Sì, sì, assolutamente ci capita sovente, ci sono tanti clienti che sono sotto la soglia di 36 anni, quindi giovani coppie, e insomma è una fascia di clientela che spesso, ecco, si rivolge a noi per poter ottenere un mutuo.
Mauro, hai altre domande?
Ma tornano ovviamente tasso fisso, ma non mi, anche se i tassi stanno scendendo, ma conviene, dice un ascoltatore, mi hanno imposto il tasso variabile, e se potrei chiedere alla banca di passare al fisso?
No, lì il punto è la proporzione tra la rata e il reddito complessivo, e quindi il mutuo a tasso variabile quando è più conveniente.
Certo, allora intanto ci sono alcuni istituti di credito che non erogano magari mutui a tasso fisso, ed ecco perché gli hanno probabilmente imposto, perché magari sono piccole banche.
Addirittura non c'è in catalogo di alcune banche.
Potrebbe darsi, sì. Ah. O comunque sia, con difficoltà concedono mutui a tasso fisso perché non hanno delle adeguate coperture. Detto ciò, insomma, il consiglio che mi sento di dare a questo consumatore è di guardarsi intorno, anche perché non è detto che la propria banca sia la banca idonea per lui per poter ottenere il mutuo che, insomma, per l'acquisto della propria casa.
Quali sono i requisiti importanti che dobbiamo tenere a mente quando parliamo appunto di sostenibilità finanziaria? Perché noi ci soffermiamo spesso su questo tema della proporzione fra l'ammontare della rata e il reddito che complessivamente entra in casa, soffermandoci su questo 30%, ma potrebbe essere anche necessario rivederlo verso il basso.
Secondo me va fatta una valutazione complessiva, perché bisogna vedere anche quello che è il tenore di vita che il consumatore, la famiglia ha. Perché il 30% potrebbe essere poco, tanto, per cui va fatta una valutazione complessiva. Ecco perché il mio consiglio è sempre di rivolgersi a degli esperti, di fare proprio un'analisi di quella che è la situazione personale, guardando anche se c'è una propensione al risparmio, una propensione all'indebitamento, quindi fare una valutazione complessiva. È un qualcosa che talvolta lo si fa una sola volta per la vita, per cui è molto importante valutarla con estrema attenzione.
Quindi tanti gli aspetti da considerare, non fissatevi solamente intanto sulla casa che volete a tutti i costi, se non ce la possiamo permettere, purtroppo a volte bisogna anche rinunciare, no? Tocca parlare anche di questo con i clienti.
Guarda, allora, secondo me hai toccato un tema fondamentale.
Perché talvolta prima si sceglie la casa, a volte si va a dare addirittura la caparra a firmare il compromesso con l'agenzia, e poi si va in banca e si scopre che non sia finanziabile.
Noi collaboriamo tantissimo con gli agenti immobiliari, il consiglio che diamo agli agenti immobiliari è di prima di portare a fare una visita ad un cliente che deve acquistare una casa, di fargli fare una consulenza con il nostro consulente del credito.
Questo andate prima in banca, prima dell'agente immobiliare.
Esatto, in questo caso andiamo di prima da un mediatore creditizio, perché sostanzialmente può valutare assolutamente gratuitamente quella che è la possibilità di accesso al mutuo da parte di quel cliente, la sostenibilità di una rata, dopodiché sapere qual è l'importo disponibile e scegliere la casa in base all'importo che può spendere e può sostenere come rata.
Laurea regola del terzo degli introiti, cioè fatto 100 quello che avete a disposizione come guadagno, stipendio, incassi, tutto quello che ha nel vostro attivo, ecco, non oltre il 30% per quanto riguarda il mutuo.
Certo, sicuramente sì.
Allora, c'è Oreste da Treviso, tocca il tema dei mutui per gli under 36. Oreste?
Sì, io volevo chiedere in realtà non sugli under 36, ma se il vostro interlocutore aveva novità su una situazione, cioè la finanziaria di quest'anno ha di fatto abolito la possibilità agli over 36, che invece prima potevano fare il mutuo al 100%, di effettuare questa operazione. È stato un emendamento introdotto nella legge finanziaria e quindi, mentre fino al 2024 anche le persone oltre i 36 anni ma con tassi diversi potevano accedere alla garanzia Consap, adesso dal 1 gennaio non possono più. Volevo sapere se il vostro interlocutore aveva novità, perché so che molte associazioni hanno un po' protestato per questa modifica della legge.
Ma credo che la finanziaria ormai abbia archiviato la pratica.
Sì, purtroppo confermo che è così, tante associazioni di categorie confermo che si stanno mobilitando per cercare di, però mi viene da dire che ci si è mossi un po' troppo tardi, ecco, bisogna muoversi un po' in anticipo e purtroppo confermo che in questo modo. Detto questo, comunque sia, ci sono tanti istituti di credito che anche senza Consap consentono di poter concedere mutui al 100%, ecco perché il mio consiglio è sempre di rivolgersi a un esperto.
Ma è una buona idea secondo lei, oppure sarebbe meglio rinunciare per uno o due anni all'idea di comprare una casa, mettersi da parte un gruzzoletto e presentarsi in banca con un piccolo anticipo e poi magari fare un mutuo più leggero? Non lo so, io mi sono una volta anche scontrata con un giovane in una platea di un evento che lamentava il fatto che la banca non erogasse questo finanziamento per la casa. Io ho provato a suggerirgli: ma tu prova a toglierti 700-800 euro adesso dal tuo reddito e vedi quanto ce la fai. E lui mi ha guardato proprio con... non aveva fatto questa valutazione.
Ma allora noi finanziamo tantissimi clienti nella fascia di loan to value che va dall'80 al 100%, quindi per cui sicuramente oggi è un qualcosa che è fattibile, va valutato con estrema attenzione, per cui un consiglio potrebbe essere magari un giovane, come hai detto tu, o magari valutare prima un affitto con riscatto, insomma magari fare delle cose un po' diverse. Detto questo, comunque sia, la norma lo consente, se viene valutata con attenzione la sostenibilità della rata, perché no anche sottoscrivere un mutuo al 100%.
E quindi si può, assolutamente, diciamo, sì. Perché c'è stata una fase in cui in realtà le banche non erano molto contente di erogare.
Sicuramente c'è una maggiore rischiosità di quelle operazioni, tant'è che le banche, insomma, talvolta, ecco perché veniva tantissimo utilizzato e viene ancora tuttora utilizzato la garanzia Consap, chiaramente che gli dà un'adeguata copertura e quindi con minore accantonamento di capitale, quindi di conseguenza, oppure ci sono anche altri strumenti. Però, ripeto, il consiglio è sempre di rivolgersi ad un esperto.
Allora, forse c'è un po' di riflusso al momento, ma...
gastrico?
No, non di reflusso, ma di riflusso. Ma il mutuo è green? No, di riflusso perché il tema non sembra più essere così in cima all'agenda delle priorità internazionali.
Ma, allora, c'è grande interesse da parte degli istituti di credito che applicano tante scontistiche per i mutui green. Questo è, diciamo, arriva sicuramente dalla BCE, che spinge comunque le banche ad adeguarsi a quelle che saranno le normative, che poi chiaramente daranno sempre più una stretta per immobili diciamo in classi energetiche non molto alte, e questo perché insomma ci saranno delle valutazioni da fare anche per la rivendibilità di questi immobili. Quindi certamente c'è grande interesse, alcuni istituti sono partiti immediatamente nel dare scontistiche importanti, anche direi per clienti che acquistano immobili con classi energetiche A, B, insomma comunque classi energetiche alte, o meglio basse in questo caso, però insomma è un tema sicuramente al centro dell'attenzione comunque.
Ma è per ristrutturazione, non c'entra con il mutuo prima casa, però se uno volesse così fare il super bonus è andato.
Certo.
E forse non ci manca nemmeno, visto poi
i disastri,
le difficoltà di gestione e esatto. di digestione sui conti pubblici. Sì. Ma chiedere un mutuo per poter migliorare lo status energetico della propria casa, il proprio immobile?
Assolutamente fattibile, tant'è che esistono forme di finanziamento che consentono l'acquisto più la ristrutturazione, e quindi questo chiaramente consente ovviamente di portare l'immobile in una classe energetica che magari si acquista in C o in D o in E, da portarlo magari in classe energetica A o B, per cui sono forme tecniche di finanziamento magari un tantino più complesse, ma assolutamente a catalogo di tante banche, e quindi sono fattibili.
Allora, Roberto segnala: per i mutuo residenziali è vietata la penale per la riduzione o estinzione anticipata. Diciamo che questo divieto è stato introdotto nel nostro ordinamento con le famose lenzuolate di Bersani, ma per chi ha dei mutui pregressi, in realtà quindi la penale appunto è ancora in vigore, dopodiché ribadisco, spesso è molto dipende dalla volontà del singolo istituto di credito, anche se il mutuo è più vecchio, se trovi un direttore di banca che chiude un occhio
disponibile, dà l'opportunità di poterlo fare.
È sempre, come dire, com'è che diceva Enrico Bertolino, no, anzi il mio amico Marco Fratini, che adesso lavora alla 7, la banca è un negozio, non è una chiesa, si può negoziare di tutto.
È giusto.
Non è neanche necessario entrare inginocchiandosi
e baciare l'anello del direttore, perché questo invece è lo sketch di Enrico Bertolino. Esatto. Un minuto per concludere con Angelo Spiezia.
Cosa non abbiamo detto, Spiezia?
Che cosa le piacerebbe comunicare ai nostri ascoltatori?
Ma allora, sicuramente io ritornerei sul tema del valutare con attenzione sempre prima di acquistare una casa, perché questo è un tema secondo me centrale, perché talvolta si ci trova in difficoltà o magari perdere anche magari delle caparre, ecco, come si diceva prima, che non si è valutato attentamente. Oggi tanti istituti di credito consentono anche di poter ottenere il cosiddetto voucher, quindi una predelibera reddituale, quindi sapere già con esattezza che quell'istituto di credito concede quel determinato importo, e questo dà al consumatore anche un maggiore potere negoziale quando va a acquistare un immobile. Quindi il mio consiglio è rivolgersi sicuramente a un operatore professionale, quale potrebbe essere un mediatore creditizio, farsi valutare complessivamente la propria situazione, quindi quanto è il potenziale per ottenere un mutuo, e dopodiché rivolgersi chiaramente al mercato per cercare il proprio immobile, e non fare il contrario, che a mio avviso sarebbe un grave errore.
Grazie ad Angelo Spiezia, amministratore delegato di WeUnit e presidente di Telemuto. A tutti gli ascoltatori che chiedono qual è il portale per vendere le masserie in Puglia, non è che ci esiste, poi probabilmente ci saranno anche dei mediatori che fanno solo questo, ma quello che abbiamo citato noi è un portale che accoglie le richieste di potenziali compratori dall'estero di immobili italiani, gateway.com, se non mi ricordo male. Magari li invitiamo prossimamente, visto che peraltro ci scrivono anche spesso. Grazie Angelo, buon lavoro.
Grazie Deborah. Grazie.
Allora vado a vedere il casale marchigiano. Sai cosa mi dice sempre Nicoletta Carbone?
No.
Prima di comprarlo, aspetta un attimo, affittalo un paio di mesi, vedi quanto ti costa, poi vedrai che cambi idea. Ecco quello che mi dice.
È il caso di ricordarti che io domani sarò impegnato altrove.
Lo so.
Indovina cosa c'è domani.
È il tuo palcoscenico preferito, Telefisco. Seguitelo,
domani,
Mauro, dall'altra
domani
parte.
Telefisco.
Ma non abbandonate me.
Torno giovedì.